Questa mattina apriamo le nostre Bibbie in Primo Re, capitolo 19. Questa mattina vogliamo guardare la vita di due uomini, Elia e Eliseo. E prima di cominciare lo studio vi voglio fare una domanda. Cosa rende una persona un grande leader? O potremmo chiedere cosa rende una persona un grande credente? Fede? Ci sono tante risposte, non qualcun altro ha qualche risposta? La saggezza? Ubbidienza? Umiltà? L'amore per un leader cristiano? Certezza, coerenza? Cosa? La sottomissione. Allora, sono tutte risposte giuste, ma secondo me, e vedete nello studio, la cosa più importante in un grande leader è la risposta di Giuseppe. Perché per essere un grande leader o un grande credente, bisogna essere prima un grande seguace. E vedremo due esempi della vita di Elia e Eliseo e della vita di Mosè e Giosuè. In Primo Re, capitolo 19, versetto 16, vediamo che il Signore parla con Elia e dichiara che il tempo del ministero di Elia sta per finire e quindi lui deve trovare un sostituto, qualcuno che può portare avanti il ministero che Dio ha affidato a lui. E qui in Primo Re 19, versetto 16, leggiamo versetto 15, l'Eterno gli disse: va, rifa la strada del ritorno fino al deserto di Damasco, giunto là ungerai Hazael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, ungerai quindi Eliseo, figlio di Shaphat, di Abel-Mehalah, come profeta al tuo posto. Quindi il Signore dichiara a Elia: io adesso sto per chiamarti a casa con me, il tuo ministero, tu sei stato un servo fedele, ma tu adesso devi tramandare a un'altra persona. Come l'ultimo comandamento, o penultimo dovrei dire, del nostro Signore. Qualcuno sa il penultimo comandamento che Gesù ci ha dato prima di scendere al Padre? Esatto, andate in tutto il mondo, predicate questo Vangelo, fate discepoli, insegnandoli tutto quello che io vi ho insegnato. E questo è un comandamento per ognuno di noi. Questo non è un comandamento solo per il pastore, di fare discepoli, ma è un comandamento per ognuno di noi credenti, quello che noi abbiamo ricevuto dal Signore, di tramandare ad altri, di preparare. E io, tutti quelli che servono nella Chiesa, dico spesso che il nostro compito è di trovare al più presto il nostro rimpiazzamento. No, di trovare persone che potranno sostituirci. E uno dei miei principali obiettivi come pastore nella Chiesa è di nutrire, incoraggiare altri leader nella Chiesa, di darle opportunità, come adesso anche in questo periodo ho dato diversi fratelli opportunità di portare la parola mercoledì, giovedì e feltre, in modo che anche loro si possano allenare e fare esperienza, perché tutti sappiamo, no? Nel mondo lavorativo è una cosa leggere le cose nei libri, giusto? Fare università, avere la laurea, è un'altra cosa poi di mettere in pratica. Secondo me il mettere in pratica è molto più utile e tu impari molto più velocemente con le mani nella pasta, come diciamo qui in Italia. Quindi ognuno di noi, questo studio è per noi, perché o siamo non voglio dire o siamo. Noi siamo prima discepoli di Gesù, quindi siamo tutti discepoli, ma il secondo siamo chiamati di fare discepoli. Magari se tu appena hai fatto un'esperienza col Signore, non ti preoccupare, il Signore ci dà anche il tempo di un po' crescere nelle cose di Dio. Però io dico, un credente che già conosce il Signore già qualche anno, tu dovresti già cominciare magari a discepolare altri nuovi, incoraggiarli. E non è che fare discepoli vuol dire, ok, ho scelto te come mio discepolo, vieni e siedimi ai tuoi piedi e io ti darò tutte le mie saggezze. No, è solo stare insieme, magari pregare insieme, magari leggere la parola di Dio insieme, magari di una pacca sulla spalla, no? Un incoraggiamento. E di modellare davanti a loro cos'è un credente. E quindi vedremo qui, girate adesso in Secondo Re, capitolo 2, dove vedremo la partenza di Elia e quindi l'inizio del ministero di Eliseo. Versetto 1. Ora quando l'Eterno volle portare in cielo Elia in un turbine, Elia partì da Gilgal con Eliseo. Allora Elia disse a Eliseo, fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose, come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Così discesero a Betel. È un po' comico questa storia perché Elia, per qualche motivo, vuole mollare. Quanti di voi avete avuto fratelli o sorelle minore? Alcuni, no? Ricordate quando eravate piccoli, magari tuo fratellino o tua sorellina ti seguiva e come tu volevi. No, è tipo tu, la mamma ti chiama, no? Tu cercava. Io vedo un po' come questo, che Elia tipo cerca di mollare Eliseo, però mi piace la tenacia di Eliseo. E dice, come il Signore vive, io non ti lascerò. Perché dal momento in cui Dio ha detto a Elia di prendere Eliseo come suo discepolo, come suo servo, tutti i giorni, tutto questo periodo, Eliseo ha seguito fedelmente Eliseo e quindi Eliseo dice, io non ti lascio. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono quindi a trovare Eliseo e gli dissero, sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te? Quegli rispose, sì lo so, tacete. Poi Elia gli disse, Eliseo fermati qui ti prego, perché l'Eterno mi manda a Gerico. E gli rispose, come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Così discesero a Gerico. Allora i discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero, sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te. E gli rispose, sì lo so, tacete. Poi Elia gli disse, fermati qui ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano. E gli rispose, come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Così proseguirono il cammino assieme. Ora 50 uomini tra i discepoli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a loro da lontano, mentre Elia e Eliseo si fermarono alla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, rotolò e percorse le acque che si divisero da qua e di là. Così passarono entrambi all'asciutto. Or dopo che furono passate, Elia disse ad Eliseo, chiedi ciò che vuoi che io faccia per te, prima che sia portato via da te. Eliseo rispose, ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. E gli disse, tu hai chiesto una cosa difficile. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non l'avrai. Allora, Eliseo ha chiesto una cosa a Elia e poi Elia ha chiesto una cosa ad Eliseo. Cosa ha chiesto Eliseo? Una doppia porzione del suo spirito, dell'unzione dello Spirito Santo nella sua vita. Secondo voi ha chiesto una cosa di poco? Ricordate in Atti quando Simone il Mago voleva comprare il potere di imporre le mani e tramandare il battesimo dello Spirito Santo? Ricordate? Pietro disse che i tuoi soldi periscono con te. Non puoi comprare il dono di Dio. Con nessuna cifra di denaro nel mondo. Bill Gates non può comprare i doni dello Spirito Santo. Ma li puoi ricevere gratuitamente, per fede. E infatti Elia dichiara, in versetto 10, tu hai chiesto una cosa difficile. Allora, noi potremmo vedere in Eliseo un po', no? Secondo me potremmo vedere in due modi la sua richiesta. O presuntuoso, no? Io voglio una doppia porzione del tuo spirito. Non è che chiedi niente, non è che chiedi una giacca, un po' di soldi, una casa. Tu stai chiedendo cose eterne, cose che nessun uomo può veramente dare. Quindi possiamo vedere che è un po' presuntuoso a chiedere questa doppia porzione. Ma io preferisco di vedere in Eliseo una grande umiltà nel fare questa richiesta, perché secondo me lui chiede una doppia porzione perché dal suo punto di vista lui ha bisogno di una doppia porzione per compiere il ministero che suo, no, suo maestro, per compiere il ministero che Elia aveva compiuto, che aveva vissuto. E anche la Bibbia, abbiamo visto, no? In 1 Corinzi 12, 31, cercate ardentemente i migliori doni. Non è sbagliato di desiderare le cose di Dio, di desiderare un ufficio nella Chiesa, di desiderare un ministero. Anzi, è una cosa che Dio dice di fare. In 1 Corinzi 14, 39, Paolo dice, fratelli, desiderate ardentemente di profetizzare. Quindi è bello di desiderare le cose di Dio. E mi piace, la cosa che mi ha colpito più di ogni altra cosa in questa storia, no, Eliseo ha chiesto una cosa difficilissima, giusto? Lui ha chiesto una cosa che vale più di tutto l'oro nel mondo, una doppia unzione dello Spirito Santo. Ma Elia, cosa ha chiesto Eliseo? Una cosa difficile? Ha chiesto di digiunare 40 giorni, 40 notti, di salire sul Monte Grappa in ginocchio, o di pagare una somma di denaro alla Chiesa per i poveri? Ha chiesto questo? Cosa ha chiesto? Cioè, Eliseo ha chiesto una cosa difficilissima e Elia ha chiesto una cosa facilissima. Ora è facile? Perché l'unica cosa Elia dichiara, tu hai chiesto una cosa difficile, tuttavia, se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non lo avrai. E quindi in poche parole, secondo me, quello che Elia ha chiesto a Eliseo, tu continuo a seguire fedelmente come hai fatto finora. E anche Gesù ci insegnò, chi è fedele nel piccolo sarà affidato molto. Ma noi tante volte, noi credenti, no, noi vogliamo tanto, giusto? Ma non vogliamo essere fedeli nel piccolo. Magari se il pastore, qualcuno ci chiede di non fare una cosa semplice, a volte siamo anche insultati. Io? Fare quello? Ma io ho grandi talenti, ma perché non mi vedi? Perché non mi fai anche io predicare nella chiesa qualche volta? è come mi chiede di fare la pulizia. Elia ha chiesto una cosa molto semplice: continua a essere fedele in quello che tu hai fatto finora. Abbiamo un altro esempio in Esodo capitolo 24, giriamo lì, nella vita di Mosè e il suo discepolo Giosuè. In Esodo 24, versetto 1, poi Dio disse a Mosè: sale all'Eterno, tu ed Aaron, Nabad, Ahihu, sei tanto di anziani di Israele e adorate da lontano. Allora scopriremo dopo che anche Giosuè era in questo numero. Comunque Dio chiama Mosè e tutti i leader di Israele di avvicinarsi al monte di Dio. Poi Mosè solo, versetto 2, si avvicinò all'Eterno, ma gli altri non si avvicineranno né salirà il popolo con lui. Quindi Dio prima chiama Mosè e tutti i leader di avvicinarsi al monte, però ai piedi del monte dice: voi altri vi fermate qua, perché solo Mosè salirà a parlare con me. Poi più avanti, in versetto 13, Mosè dunque si levò con Giosuè, suo ministro, e Mosè sale sul monte. E quindi da queste storie comprendiamo che Mosè e Giosuè si sono separati dal gruppo, gli altri leader di Israele, si sono avvicinati ancora più dove c'era la presenza di Dio, però a un certo punto anche Giosuè dovesse fermarsi lì ad aspettare Mosè. Qui questa parola, in versetto 13, Mosè dunque si levò con Giosuè, suo ministro. Voi sapete ministro nella Bibbia cosa vuol dire semplicemente? Servo. Anche in ebraico, cioè in greco la parola per servo è diaconia, e questa parola nel Vecchio Testamento ebraico è sharat, e parla proprio di un servo reale, uno che è al servizio di un re. Come Eliseo era un servo di Elia, vediamo che Giosuè, prima di essere il leader di Israele, lui era un servo di Mosè, del suo pastore, del suo leader. E quindi Mosè dunque si levò con Giosuè, suo ministro, Mosè sale sul monte di Dio, ma gli anziani disse: aspettateci qui finché ritorneranno da voi, ecco Arone e Ur sono con voi, chiunque ha problemi si rivolga a loro. Mosè dunque sale sul monte e la nuvola ricoprì il monte. Allora noi vediamo che Giosuè ha seguito un po' con Mosè, ma sappiamo, se lo potete leggere a casa il resto della storia, che solo Mosè ha questo colloquio faccia a faccia con il Signore. E quindi anche a Giosuè lui dà questo comando di aspettare. Qualcuno sa per quanto tempo Giosuè ha aspettato Mosè? Bravo, uno che ha letto il testo, 40 giorni. Non so per voi, ma se io devo aspettare 40 minuti, già mi scoccia, già comincia. Infatti io tante volte, anche quando sono malato, non vado al nostro medico, perché è un bravo medico. Però a volte, sai, vanno persone magari più grandi di età, lo raccontano tutta la vita, sai. Uno entra e dice: mamma mia, è un'ora lì dentro! Veramente con il mio medico si può sparare mezza giornata. per fare una visita. Quindi tante volte dice, sto qui e soffro, per non aspettare. E poi noi occidentali, no, noi odiamo aspettare. Sta per scoppiare questa cosa. Quindi di nuovo Mosè ha chiesto al suo assistente, al suo servo, una cosa difficile. Secondo voi? Aspetti qua. Ma c'è un grande segreto spirituale in questo aspettare, perché noi dobbiamo comprendere che se siamo figli di Dio, è Dio che comanda e guida la nostra vita. Siete d'accordo in questo? E quindi se è così, noi dobbiamo anche vedere fede che Dio ci metterà nel posto giusto, nel momento giusto. Che se Dio ci ha messo in questo momento, in questa fabbrica, in questo lavoro, perché Lui sa il perché. Tante volte noi vogliamo affrettare le cose di Dio, vogliamo correre davanti al Signore, quando il Signore dice aspetti. E quindi vedo nella richiesta di Mosè e Giosuè di aspettare, come la richiesta di Elia nella vita di Eliseo. Tu continui a essere fedele in quel piccolo. Ah no, ma Mosè, ecco. Grazie. Tu aspetti qui. E secondo me tante volte noi vediamo, se siamo veramente servi di Dio, quando qualcuno ci chiede di fare una cosa come questo, una cosa stupida. Perché tante volte noi diciamo, io voglio servire il Signore, e qualche volta magari qualcuno viene, fratello, voglio servire il Signore, e devo dire non abbastanza frequente. E io magari dico, bene, sai, gli uscieri hanno bisogno, nel ministero dei bambini hanno bisogno, parli con Enzo, mettiti nei turni della pulizia. Ah no, ma io pensavo magari potevo cantare nel complesso. Comprendete? Noi tante volte vogliamo servire Dio, ma servirlo al modo nostro. Ma questo essere un servo? No. No, questo è fare quello che a noi ci piace. E sono convinto che anche Giosuè, non è che lui era contento di aspettare 40 giorni. Sicuramente era anche un passo di fede, perché dice, ma scusa Mosè, 40 minuti, 4 ore, 4 giorni, cioè più di un mese. Ma dove è andato questo Mosè? Se io fossi Giosuè, non penso che avrei avuto la pazienza, avrei detto basta, io torno al campo. Ma noi sappiamo dalla parola di Dio che Giosuè è aspettato 40 giorni, fedelmente. Anche se Mosè, umanamente parlando, ha chiesto lui di fare una cosa stupida. Ho letto una volta la storia di un giovane che stava preparando per andare come missionari in terre straniere, e quindi questa denominazione, questo gruppo di chiese, aveva un anziano missionario che era tornato dal campo di missione dopo tanti anni, e lui faceva colloqui di questi nuovi missionari. Poi lui dava la sua raccomandazione a questo consiglio amministrativo di questa missione, se questo candidato era uno appropriato per il campo di missione o no. Questa è una storia vera. E quindi questo giovanotto si presenta a questo missionario anziano, e questo missionario dice, io voglio che tu domani torni in questo ufficio alle 4 di mattina e poi parleremo insieme. Quindi il giovanotto, sai, zelante, vuole fare missionare, vuole far bene questo colloquio con la missionaria anziana. Lui arriva alle 4 e passa mezz'ora, passa un'ora, passa 2 ore, passa 3 ore, passano 4 ore. E alle 8 di mattina questo anziano missionario si presenta con 4 ore di ritardo. Lui apre la porta dell'ufficio, non dice niente, non dice scusa che sono in ritardo. Ho sbagliato. Quando il giovane missionario arriva lì alla porta, c'era solo una cartella e dicevo: lucidate, pulisci questi 10 paia di scarpe e lucidateli, io sarò lì fra poco. Quindi, ecco, ho già detto, mezz'ora, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 4 ore di ritardo arriva questo missionario. Non dice scusa, non dice niente, apre la porta, vieni dentro. Sai, questo giovane missionario pensa, sai, adesso che il colloquio, chissà cosa mi chiederà. E questo vecchio missionario lo guarda e dice, dimmi, quanto è 2 più 2? E questo rimane un po'. 4, giusto, va bene, l'intervista è finita, puoi andare. E dopo un po' questo vecchio missionario doveva presentarsi al consiglio amministrativo di questa missione e lui ha detto, per me questo giovanotto è un candidato perfetto per il campo di missione. Perché io l'ho detto di incontrarmi alle 4, io mi sono presentato 4 ore in ritardo e lui non ha lamentato, quindi vuol dire che ha tanta pazienza e ci vorrà tanta pazienza per essere un missionario. Ho chiesto di fare un lavoro sporco e umile e lui l'ha fatto alla perfezione senza lamentare, e quindi è un servo. Poi ho fatto una domanda così stupida che qualunque altra persona sarebbe offeso, e quindi non è permaloso, e quindi una persona permalosa non è un buon candidato per il campo di missione. Quindi questo ragazzo è perfetto per fare missionario. E mi ha colpito tanto questa storia, che è una storia vera, è accaduto realmente. Questo vecchio missionario usava questi metodi per vedere cosa c'era dentro. No, lui non voleva sapere la loro teologia, quanti versetti potevano citare dalla Bibbia, voleva vedere il carattere di loro. E quindi questa mattina è una piccola sfida a tutti noi. Siamo fedeli in quel piccolo che Dio ci ha posto davanti? Che tante volte vogliamo fare 1000 e non siamo fedeli nel poco. Tanti anni fa, quando c'era il lire, un fratello una volta mi disse, fratello, se io vinco la lotteria, io darò, se io vinco, non mi ricordo quanto ha detto, se io vinco 10 miliardi, 100 miliardi, io darò 1 miliardo alla Chiesa. E io ho detto, prima fratello non dovresti giocare alla lotteria, perché non è un passo di fede, perché Dio ti può dare anche più della lotteria, se vuole, ma intanto provvederà per ogni tuo bisogno. E quindi ho detto, prima non è un atto di fede di giocare alla lotteria, perché non stiamo mettendo fede in Dio, ma fede nella fortuna, che secondo me è una cosa. Sapete, c'è un motivo perché a Las Vegas riescono a costruire questi grattacieli a 5 stelle. E sapete perché è il motivo? Perché riescono. Perché 99,9% della gente perdono soldi. E anche la lotteria, purtroppo. Tanti governi si sono appoggiati alle lotterie e poi sono i più poveri tante volte che sprecano tanto denaro in queste cose sperando, no? Invece di imboccare le mani e cominciare a lavorare duro, sodo, e guadagnarsi la vita. Comunque, Ho detto a questo fratello, ho detto, prima non dovresti giocare alla lotteria, e poi ho detto, se tu non sei fedele adesso, con quel 1000 lire, perché c'era il beato lira a quei tempi, io amo la lira, vorrei tornare. Io ho detto, se tu non sei fedele con quel 1000 euro di dare 100 euro da quel 1000 euro, tu anche quando avrai 10 miliardi, comprendete dove vuoi arrivare? Se noi non siamo fedeli nel piccolo, noi non saremo fedeli neanche nel grande. È un inganno di pensare che sarà così. Pietro un po' aveva questo problema, e molti di noi abbiamo questo problema, di pensare che noi siamo quello che vorremmo essere. Ricordate nei ultimi giorni della vita di nostro Signore, quando Gesù disse ai suoi discepoli, voi tutti mi rinnegherete, ricordate? Ricordate l'affermazione di Pietro? Questi 11 disgraziati, loro ti rinnegheranno, Signore, ma io, Pietro il Magnificente, io sono, non solo non ti negherò, io sono pronto a morire per te, Gesù, perché ti voglio tanto, tanto bene. Sì, ho un po' improvvisato il linguaggio della Bibbia, perdonatemi. Però, in poche parole, lui ha detto questo, questi altri ti negheranno. Ricordate, lui ha detto, io sono pronto a morire per te, Gesù. Questo lui ha detto. Perché Pietro aveva un'immagine di se stesso sbagliato. E posso assicurarvi che come con Pietro, perché io lo so per esperienza, anche Gesù ci farà vedere veramente di che stoffa siamo fatti. Ricordate la risposta di Gesù a Pietro? Caro Pietro, tu non solo non sei disposto a morire per me, ma tu mi rinnegherai 3 volte, e altri solo 1 volta. Tu pensi di essere più grande di loro? Loro mi rinnegheranno 1 volta, eccetto Giovanni, perché secondo il Vangelo di Giovanni lui era presente con il Signore in tutto suo tipo tribunale. Gli altri 10 mi rinnegheranno, 9 mi rinnegheranno 1 volta, ma tu 3 volte. E ricordate la terza volta, quando Pietro era nel cortile a scaldarsi vicino al fuoco, e una ragazza viene e dice, tu sei Galileo, perché tu parli con quell'accento Galileo. Pietro non solo ha negato di conoscere il Signore, ma la Bibbia nel linguaggio originale dice, ha negato con parolacce. E non so i parolacce che ha detto, anche se sapevo, non li ripeterei qui in chiesa. Però, no? Non è che lui ha detto solo, no, io non lo conosco. Cioè, con parolacce. Io non conosco! E voi conoscete la storia, no? Dopo pochi istanti, Gesù uscì, Pietro lo guardò, e il gallo ha cantato. E la Bibbia dice che Pietro ha pianto amaramente. Perché il Signore deve rivelare, Pietro, tu credi di essere meglio dei tuoi fratelli, tu credi di essere chissà che cosa spiritualmente, ma io ti farò vedere. E secondo me anche nella vita di ognuno di noi a volte il Signore ci deve un po' farci vedere. Tu pensi di essere meglio di altri fratelli di Montebellone, ma ti farò vedere cosa è dentro il tuo cuore. Poi sappiamo che dopo la morte e la risurrezione di Pietro, lui ha capito la lezione. Infatti non, nei Vangeli vediamo tante volte che Pietro si vanta, fa delle grandi... No, affermazione, riprende il Signore. Ma dopo il battesimo Spirito Santo, dopo il giorno di Pentecoste, vediamo un Pietro trasformato. E secondo me vediamo un Pietro che ha capito, io devo parlare meno e razzolare. Il mio cristianesimo deve essere solo chiacchiere, ma è un vivere, un vero cammino. E quindi anche noi possiamo accogliere della vita di Eliseo e di Giosuè. Erano fedeli nel piccolo e Dio disse: io vi metterò sopra tante cose. Come ha detto anche Gesù in Matteo 25 e 23. E il Signore disse a lui: ben fatto, buono e fedele servo. Sei stato fedele in poche cose, io vi farò regnante su tante cose, entra nella gioia del tuo Signore. E credo che tutti noi vogliamo sentire queste parole. Ben fatto, servo fedele. Mi hai servito fedelmente lì a Montebelluna? Hai fatto quel piccolo, non sei stato troppo orgoglioso di dire: no, io pulire la chiesa, no, io devo fare grandi cose per Dio. E quindi una sfida, perché sapete, fratelli, abbiamo bisogno di più persone che servono la chiesa. Magari alcuni di voi non vi siete mai offerti di fare nessuna cosa, e vi sfido di cominciare a darvi da fare. E magari dire: fratello, vai tu alla riunione ad ascoltare la parola, io guarderò i bambini oggi. O io servirò oggi nella comunità. Nel mondo bello non è così, tu sei liberato anche tu di ricevere le benedizioni. Siamo d'accordo? Amen.